Paolo dice: carissimi padre Giuseppe e tutti, siete luci della rivelazione.
Ha detto anche splendida Angela.
Ma chi è questa?
E tu salti,
Quello saltato.
Troppo umile, Angela.
No, ma quella io non... Guarda, chiedi ai fratelli qui, Debbie, Jasmine, chi è splendido qui? Io non lo sono. Carissimi padre Giuseppe, siete luci della rivelazione, colonne della Chiesa di Cristo. Lo penso davvero da tanti anni e seguendo le vostre indicazioni basate sulla parola di Dio ho scampato a tante sofferenze. Sono uscito in tempo dall'Italia. Wow, questa è una bella vittoria.
Questa è una bella notizia. Un altro fratello che non so dov'è, ma è in un posto nel deserto.
Sì. Ha detto ho scampato tante sofferenze. Ogni tanto evangelizzo e mi aiuto con grossi schemi biblici che ho fatto con cura. Un punto di partenza importante è la rottura del patto santo e l'irruzione del tempio dove si pone l'abominazione.
C'è l'irruzione da parte dell'anticristo e le sue forze militari nel tempio che sarà costruito a Gerusalemme e dove lui porrà l'abominazione della desolazione.
Ma ho sentito più volte, anche da voi credo, che questo patto di pace riguardi Israele, anche perché l'irruzione del Tempio dovrebbe essere appunto il Tempio di Israele. Ma vi chiedo, esiste un passo della Bibbia dove c'è specificato che si tratti proprio di una pace a favore di Israele? C'è quindi un profeta che fa intendere che si parli proprio di Israele? Forse, mi pare che in Daniele 11, versi 31 e 32, dopo l'irruzione nel Tempio dice... Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Questo popolo è il popolo di Dio, quindi Israele. Inoltre so che per luogo santo, tra virgolette, o fortezza o tempio, si intende il Tempio di Gerusalemme. Ma non è che, visto che Cristo ha fondato la sua chiesa a Roma, non è che il nuovo tempio sia traslato da Gerusalemme a San Pietro?
Cioè a Roma, al Vaticano. Cioè che sta dicendo, non è che per caso il nuovo tempio che sarà costruito non sarà a Gerusalemme ma sarà a Roma, cioè Vaticano, un posto così, va bene. Cioè quindi San Pietro avrà il suo parallelo nel tempio ebraico, dice lui.
Nel capitolo 8, versi 10 e 11, parla che farà guerra all'esercito del cielo, cioè i cristiani di oggi, fino ad arrivare al capo, cioè il Papa, e togliere il sacrificio quotidiano e il santuario del Papa, cioè San Pietro in Roma. Questo è un mio dubbio, fondato però anche su alcune rivelazioni private di mistici e santi.
Rivelazioni private di mistici e santi.
Se potete indicarmi eventuali passi dove è specificato che si tratti davvero di Israele, ve ne sarei grato davvero tanto. Se potete farmi un po' di chiarezza su questa cosa, così posso esporla ed evangelizzare meglio gli altri. Che Dio vi illumini ancora e possa agire attraverso di voi. Grazie, fratelli in Cristo, vi voglio bene. Paolo. Interessante.
Qua c'è da lavorare qui.
Ci sono tante idee. Come spiegare queste scritture, tante interpretazioni, che è veramente un'avventura scoprire qui la verità. Allora, iniziamo da capo. Esiste un passo della Bibbia dove c'è specificato che si tratti proprio di una pace a favore di Israele? Il patto di 7 anni sarà qualcosa a favore di Israele? E dove lo dice?
Quindi, metti bene chiaro le domande, ok? Che se no non si capisce neanche le risposte.
Certamente.
Allora, dov'è che dice che si tratta proprio di Israele? Io credo che nello spirito il patto dei 7 anni avrà 2 scopi principali. Cominciamo da qui, va bene? Cominciamo dalla radice qua.
Sì.
Avrà 2 scopi principali il patto dei 7 anni. Uno che è uno scopo di Dio e l'altro che è uno scopo del diavolo.
Qual è lo scopo di Dio e qual è del diavolo?
Lo scopo di Dio è che Israele possa ricostruire il Tempio in vista del fatto che Dio sa che una rimanenza, un residuo, un terzo, dice Zaccaria capitolo 13, dice un terzo di Israele sarà salvato, 2/3 saranno distrutti, per chi è interessato proprio allo specifico. Questo è lo scopo di Dio. Lo scopo del diavolo, per permettere la costruzione del Tempio, è perché il diavolo pianifica di infrangerlo e porsi a sedere nel Tempio come il suo trono, come il suo per prendere posto di Dio, vedi Seconda Tessalonicesi 2 verso 4. E a quel punto il diavolo programma di scatenare la sua infernale tribolazione, collocare l'abominazione, che credo sarà un super computer, e io credo che sarà azionato dall'intelligenza artificiale per controllare i chip 666 impiantati in tutte le persone del mondo che lo accettano e che seguiranno l'anticristo. Vedere Apocalisse capitolo 13. Mm-hmm. Fino a qui ci siamo?
Sì, quasi, non siamo arrivati ancora. Ti chiedo.
No, ti chiedo.
Cioè,
questo qui ha mandato delle domande che non è che si può rispondere sì o no.
Sì, no, andiamo alle scritture come
perché
tu dici.
Le pecorelle che seguono, cioè bisogna creare anche la fede attraverso le scritture. Non è che uno crede perché lo pensa frate Giuseppe, no, non ci interessa noi cosa pensa frate Giuseppe. Noi vogliamo sapere cosa dicono le scritture, se no diventiamo un altro falso profeta qua.
Una scrittura che Paolo cita è Daniele 11, 31 e 32, dove dice: il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Daniele?
Daniele 11, versi 31 e 32. Ecco. E lui chiede: questo popolo sono Israele?
No, non è Israele.
E perché no? E come lo sai?
Come lo so. Tutto quello che so è perché l'ho visto nella Bibbia. Non è che lo so perché sono così intelligente, non lo sono. Non è popolo di Israele, perché quando dice al verso 32, Daniele 11, 32, dice: quelli che conoscono il loro Dio mostreranno fermezza e agiranno. Va bene? E qui non sta parlando del popolo di Israele. Adesso tu chiedi, come lo sappiamo?
Eh sì, ho chiesto. Come lo sai?
Lo sappiamo perché Israele non è ancora salvata. Israele durante la tribolazione, quando questi qui che conoscono Dio agiranno,
sì,
non sarà ancora convertito, ma sarà convertito alla fine della tribolazione, l'abbiamo visto in Apocalisse 11.
Quindi non conoscono il loro Dio?
Non conoscono il loro Dio, lo conoscono Mosè, così per sentito dire. Va bene.
Allora chi sono questi?
Sta parlando dei cristiani, i fedeli nel mondo che conoscono Dio, il vero corpo di Cristo. Gesù dice in Matteo 7, 23, andatevene via, non vi conosco. Cioè il conoscere Dio è quello che rende qualcuno salvato, popolo di Dio, oppure non popolo di Dio e non salvato. Conoscere e non conoscere Dio. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il vero Dio. Giovanni 17, 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te e Gesù Cristo che tu hai mandato.
Sì.
Ecco, allora questi sono quelli che mostreranno fermezza e agiranno, e sono solamente i cristiani della Chiesa vera, non del popolo di Dio falso, che sarebbe l'attuale Israele carnale che gli evangelici adorano. Gli evangelici adorano più Israele che non i cattolici la Madonna, capito? Cioè, quelli che conoscono il loro Dio sono anche chiamati alla sposa di Cristo, perché conoscono Dio. Conoscere Gesù, conoscere Dio, quello che ti fa sposa di Cristo. Conoscerlo e, virgola, Angela, virgola.
E ubbidirlo.
Ubbidire.
Seguirlo.
Puoi conoscere Dio e non ubbidirlo?
No, allora non lo conosco.
Scusa, se mia moglie non ubbidisce, o io, non ubbidiamo alle regole matrimoniali, capito? Allora che siamo sposati? Non ci conosciamo. Mm-hmm. Siamo due stranieri, due come i divorziati separati in casa. Come quelle mogli da bordello, direi io, che fanno dormire il marito su un divano. Queste sono mogli da bordello. Che ti sposi, io non mi farò dormire sul divano, disgraziata. O disgraziato, se è lui che lo fa. Allora, questa è la sposa di Cristo, che saranno i vincitori nella tribolazione. E questo, c'è anche un passaggio di Paolo che parla di questo. Romani 8, 35. Andiamo lì, va.
Ok.
35 fino a 39 devi andare.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia?
Tribolazione? Ci separerà la tribolazione dall'amore di Cristo, a noi che conosciamo Cristo?
O l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello.
Cioè, qui vedi uno spaccato, qui vedi una cosa profetica sulla tribolazione. Chi si separerà da Cristo? La tribolazione? No! Persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada? No! Siamo messi a morte tutto il giorno. La tribolazione qui, questo si può applicare anche 3 anni e mezzo di tribolazione, 37.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori.
Più che vincitori. Come si fa a essere più che vincitori? Ci sono i vincitori e ci sono i più che vincitori. Chi sono questi qua?
In virtù di colui che ci ha amati.
Allora, 38.
Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8 da 35 a 39.
Quindi questi sono i più che vincitori, cioè sono i martiri, sono quelli che sono disposti a morire per Gesù e moriranno per Gesù. Dio ci aiuta a essere di questi. Più che vincitori. Allora, contrariamente al proliferare dei tanti falsi profeti e falsi insegnamenti di oggi, che specialmente provengono dalle chiese evangeliche, i leader, i capi imbroglioni americani, quelli che seguono il falso profeta Scofield, la sua Bibbia falsa, Scofield. Il popolo di Israele si salva solamente dopo la tribolazione. Vedere Apocalisse 11, 7... 7 e 15, vuoi che lo spieghiamo un pochino questo?
Sì, così che i fratelli possono leggere tutto il capitolo, ma possiamo fare un riassunto.
Sì, questo abbiamo già nel corso biblico, comunque. Allora, Apocalisse 11 è un capitolo molto, molto speciale, diciamo, zoom in, è uno spaccato, è un primo piano della tribolazione dal punto di vista dei due profeti di Dio. Cioè, la tribolazione Dio la presenta sotto il punto di vista della Chiesa che viene protetta, Apocalisse 12, punto di vista dei due profeti potentissimi, Apocalisse 11, dal punto di vista del marchio della bestia, il mondo che segue l'anticristo, Apocalisse 13, punto di vista che chi riceve il marchio va all'inferno, Apocalisse 14, verso 9. Punto di vista delle 10 corna nazioni che danno potere alla bestia, il pensiero unico, e con l'Apocalisse 17, va bene? Quindi il Signore, cioè, fa vedere la tribolazione da tanti punti di vista, non puoi sbagliare, non hai bisogno di andare a Međugorje per imparare un fico secco, è un secolo che quella di Fatima sta cercando di darci il segreto. Ma qual è il segreto della nonna che non ha segreti? È tutto nella Bibbia. E allora noi vediamo Apocalisse 11. Apriamo la Bibbia, andiamo a Apocalisse 11.
Sì, l'ho aperto già.
Allora, ma posso aprirla anch'io?
Certo.
Aiuta, sai, aprire la Bibbia. Allora, qui vediamo, verso 1 dice, misura il Tempio, dice, verso 1. Ora, conta quelli che vi adorano. Quindi quando dice misura,
sì,
sai, dice un metro e mezzo, non è così. In questo caso vuol dire devi interpretare la misura in contare. Mm-hmm. Praticamente sta dicendo conta quanti che stanno adorando dentro il Tempio. Il Tempio praticamente, chi è il Tempio, Angela? Il corpo di Cristo. Quindi dice, conta quelli che sono dentro il corpo di Cristo ad adorare, che non è più un tempio ebraico, capito, fatto materiale, no, è un tempio spirituale, 1 Corinzi 3,16, voi siete il tempio dello Spirito Santo. E poi dice, qui c'è sempre tantissimo da insegnare, saltiamo?
Sì.
Non misurare il cortile, le nazioni, queste non devi contarle.
Il punto che dobbiamo capire da questo capitolo, quando si convertono Israele?
Allora, qui dice, verso 2 e 3, dice, concederò ai miei due testimoni di profetizzare. Per quanto tempo? 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni, sono mesi profetici di 30 giorni. Lo sappiamo dal verso 3, che dice 1260 giorni, quindi 42 mesi del verso 2 sono 1260 giorni, quindi se te calcoli, va bene, e sono 30 giorni per mese, un mese profetico. Siccome ogni nazione ha un calendario diverso, in Cina ce l'hanno diverso, gli ebrei ce l'hanno diversi, insomma è una confusione. Allora Dio cosa ha fatto? Ha inventato un nuovo calendario, si chiama calendario profetico di 30 giorni ciascuno. Allora, dice, questi profetizzeranno 3 anni e mezzo, profetici, dice. E dopo che succede? E loro hanno potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia, percuotere la terra, verso 6. Con qualsiasi flagello quante volte vorranno. Quando qualche Biden o qualche capo della NATO o qualche... Stoltenberg o Rutte, c'è un altro adesso che, quando qualche anticristo gli dà fastidio, loro colpiranno la terra, verso 6, con qualunque flagello quante volte vorranno. Attenzione a come si svegliano di mattina questi qua, non li contrariare, ti mandano schioccano le dita, un terremoto. L'anticristo sarà calvo. Io credo che l'anticristo sarà probabilmente calvo, senza capelli. Perché si strapperà i capelli in continuazione, non sa cosa fare.
Ah sì?
Hai capito? Perché dice verso 5, dice, se qualcuno vuole fare da loro del male come l'anticristo, un fuoco uscirà dalla bocca, divorerà i loro nemici. E se qualcuno li offende, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Hai capito? Quindi l'anticristo lì... gli manca solo che si spara un colpo in testa, perché praticamente non può, il grande capo non può fare niente, ha marchiato tutti, però questi due gli danno filo da torcere, sono invincibili per 3 anni e mezzo, finché Dio vuole. Insomma, e poi sai cosa dice anche Apocalisse 11?
Cosa?
Che questi qui non avranno ombrelli.
Ombrelli.
Niente ombrelli.
Non
dice.
Parla di ombrelli in
sì,
Apocalisse 11.
Come no?
Dove?
Ma perché tu non interpreti giusto? Legge, dice, dov'è che lo dice? 6, legge dove dice che non ci sono
essi
ombrelli.
Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia.
Hai capito? Quindi non è che vanno là a profetizzare con l'ombrello.
Ma non serve l'ombrello.
Alzano un dito, bang, okay, non piove okay. Più se dovesse piovere.
Giusto, allora
perché
sì.
Il diavolo è il dio della confusione, del male, lui può mandare un tornado, un ciclone, loro alzano una mano e il tornado casca in testa all'anticristo. E verso 7 che succede dopo 3 anni e mezzo, Angela?
La bestia,
che ci stiamo arrivando.
La bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Quindi i due profeti vengono uccisi. Ma come, non avevano potere? Sì. Anche Gesù lo aveva, però è morto sul Calvario. Li uccide perché questo è il piano di Dio. Quindi, e quando è che li uccide? Quando avranno?
Terminato la loro testimonianza.
Domanda, e la loro testimonianza quanto è lunga?
Verso 3, 1260 giorni.
Oh, quindi ascoltate voi falsi profeti del rapimento prima della tribolazione. Questi qua, questo è molto interessante per i falsi profeti della pre-tribolazione rapimento. Dice che quando ha terminato la testimonianza, quindi dopo 42 mesi, vengono uccisi. Questo è importante che lo capiscano, perché qua sta dicendo che loro profetizzano per 3 anni e mezzo, solo dopo vengono uccisi. E allora, quindi, vabbè, saltiamo avanti.
Quando si converte Israele?
Adesso ci arriviamo.
Sì.
Verso 9, i loro cadaveri saranno lì per 3 giorni e mezzo.
Sì.
Non li seppelliscono. E poi... quando si converte Israele? Attenzione, cerchiamo di non dimenticarci, abbiamo scoperto al verso 7 che sono passati 3 anni e mezzo di tribolazione. 3 anni e mezzo sono passati.
Sì.
Il rapimento viene dopo la tribolazione, adesso lo proviamo. Dopo che finiscono 3 anni e mezzo di tribolazione, 11.
11. Ma dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Apocalisse 11:11.
Vi ricordate Seconda Tessalonicesi 4, dal 15 al 17, dice prima risorgeranno i morti in Cristo, eccoli qua che risorgono, e dopo, dice, saremo rapiti nel cielo. Ecco, quindi dice prima risurrezione. Dopo c'è il rapimento. Allora, se questa è la risurrezione, fra poco arriva il rapimento, giusto?
Sì.
Ecco, allora andiamo al verso 15 e vediamo il rapimento appunto dopo la resurrezione, dopo la tribolazione. Leggiamolo.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano:
il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora cosa succede qua? Settimo angelo
suona la tromba.
Matteo 24:29 dice: figlio dell'uomo verrà per il rapimento al suono della tromba. Prima Corinzi 15:51-52 dice: all'ultima tromba c'è il rapimento. Sì. Tutto collima, tranne che se vuoi ascoltare Scofield e quei falsi imbroglioni predicatori americani che mettono il rapimento prima, così che la Chiesa non si prepara, così che la Chiesa viene distrutta. Attenzione! Angela, dimmi se ho spiegato, se così
cambia. E allora quando si converte Israele?
Quando si converte Israele? 13 si converte Israele. Cioè, si converte dopo la resurrezione e prima del rapimento si converte. Quindi dà proprio lo spaccato. Allora, 13.
In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11:13.
Ecco, Zaccaria 12:10 parla dello stesso avvenimento. Se voi avete una Bibbia di carta lì, non solo elettronica, potete scrivere a fianco di Zaccaria 12:10 e scrivete Apocalisse 11:13. Leggi Zaccaria, per favore, 12:10.
Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria 12:10.
Ecco, quando succede questo? Quando che la casa di Israele si converte? Allora avete scritto, cioè scrivete magari dopo, su Apocalisse 11:13 a fianco di Zaccaria 12:10. Dice:
sì.
Spanderò il mio spirito sulla casa di Davide, quindi si convertiranno, va bene? E quando avviene questo? Avviene Apocalisse 11:13, i superstiti diedero gloria a Dio, gli ebrei che non credono, quindi quando? Dopo la resurrezione,
sì.
E prima di Apocalisse 11:15, che dice che il settimo angelo suona. Quindi la resurrezione, Apocalisse 11:11, rapimento, Apocalisse 11:15, mistero svelato. Qui è quando Israele si converte. Non ascoltate falsi profeti che dicono che si convertono all'inizio della tribolazione. No! Si convertono a Gesù alla fine
della tribolazione.
Dio ci libera dei falsi profeti.
E quindi se non sono convertiti durante la tribolazione, Daniele 11:32, ecco che non possono fare grandi opere per Dio, agire, mostrare fermezza, perché non conoscono Dio.
Esatto.
Quella scrittura che il fratello Paolo ha citato dice...
Torniamo a Daniele 11:32, che dice: quelli che conoscono il loro Dio mostreranno fermezza ed agiranno.
Sì.
Quando è questo? Questo è all'inizio della tribolazione.
Uh-huh.
Chi è che mostra fermezza e agiranno? Sta citando Daniele 11:32. Quando è? Daniele 11:32 viene dopo?
31.
Esatto.
Non lo
quindi,
so.
Vedi, sai, Daniele 11:31 cosa dice? Che l'anticristo depone
l'abominazione.
Verso dopo 32, quelli che conoscono Dio, le vergini con olio, i cristiani fedeli, i discepoli durante la tribolazione, mostreranno fermezza, non andranno lì con la tremarella come la chiesa di Laodicea, andranno lì con fermezza, come la chiesa di Filadelfia, e agiranno. Come agiscono? Predicano, evangelizzano, convertono le anime, si danno da fare, non sono lì a taglieggiare le pecorelle come fa la mafia per costruire edifici che non servono a niente. definizione degli edifici religiosi è abominazione, c'è già l'abominazione. Ogni chiesa di mattoni c'è un'abominazione della chiesa di mattoni.
Aspetta.
Come?
Perché una volta hai detto che l'abominazione sono queste perversioni sessuali di oggi e qualcuno ti ha detto, ah, e quella è l'abominazione che sarà messa nel tempio, sono le famiglie arcobaleno. Quindi attenzione che adesso diranno che le abominazioni sono gli edifici. No, cioè, no, tu parli simbolicamente.
No, sto dicendo è un'abominazione.
Ah, una, non è quella del tempio.
Interpretiamo bene qui, eh.
Sì. Perché i fratelli capiscono altre cose, sai.
Loro capiscono. Fratelli che hanno fatto corso biblico in cuore capiscono bene. Gli altri capiscono quello che vogliono.
Torno al messaggio di Paolo.
Andiamo.
Dice... Inoltre so che per luogo santo, fortezza, tempio, si intende il Tempio di Gerusalemme. Ma non è che, visto che Cristo ha fondato la sua chiesa a Roma, non è che il nuovo Tempio sarà traslato da Gerusalemme a San Pietro?
No, caro fratellino, no. Guarda, questa qui al massimo potrebbe essere una dottrina solo cattolica. Ma come vedi, non mi stai citando nessun fondamento biblico, quindi no, diciamo, questa è una dottrina sulla sabbia. Appena la marea sale, e viene la marea livella tutta la sabbia. No, assolutamente. Qui viene a parlare con le scritture, fratellino, ti amo tanto.
Ma dobbiamo considerare ogni opzione, quindi andiamo a vedere perché no.
No, non devi considerare ogni opzione.
Perché no?
No, perché no? Perché qui... Non siamo una democrazia, qui siamo una monarchia. Non comunismo, non dittatura, non fascismo, ma sì monarchia. Qui non consideriamo tutte le opzioni cattoliche e protestanti. Qui consideriamo solo la parola di Dio, gli altri che si attacchino al tram.
Sì,
non ho tempo di andare a cercare ogni bugia per scoprire la verità. Vado direttamente dalla verità.
Andiamo a vedere perché. Dobbiamo capire se non c'è il Tempio a Gerusalemme, magari sarà quello di Roma.
No, no, a Roma c'è un'abominazione, non c'è un tempio. Gli unici templi autorizzati erano quelli di Gerusalemme e adesso questo sarà autorizzato dall'Anticristo. Capito? Adesso il tempio qual è? Primo Corinzi 3:16, il tempio siamo noi dello Spirito Santo.
Ma il tempio del tempo della fine non è...
Il tempio del tempo della fine, scusate il giro di parole.
Non è il nostro corpo, non è il corpo di Cristo, sarà un tempio fisico a Gerusalemme.
Ma quello è un tempio... Non è il Tempio di Dio però quello,
ecco,
lì.
Ecco, quindi si può confondere.
Anche se Dio lo userà nel millennio, ci sarà un Tempio, non so se sarà quello che adesso l'Anticristo autorizzerà, o se dovrebbe essere quello di Ezechiele capitolo 40, il nuovo Tempio che Dio ci dà anche le misure. Ci sono 4-5 capitoli che ti danno le dimensioni del nuovo Tempio. Probabilmente quello sarà costruito durante il millennio. Questo qui che l'Anticristo autorizza, cioè è solamente per gli ebrei, che loro devono sacrificare gli animali perché sennò i loro peccati non sono perdonati. E allora, cioè la Chiesa cristiana, perché lui, ripeti un po' cos'è che lui dice, ripeti che la sua domanda è profonda qua.
Quando la Bibbia parla di luogo santo, parla di tempio, di fortezza, potrebbe essere quella di San Pietro?
Ecco, assolutamente no. In nessun caso, perché il Tempio della Chiesa Cattolica o Protestante non possono essere il Tempio di Dio, perché la Chiesa Cattolica detta San Pietro non ricevono i protestanti, quindi come fa a essere il Tempio di Dio? Perché il Tempio di Dio raccoglie gli ortodossi, i protestanti, qualche testimone di Geova che crede in Gesù come Dio.
Tu parli del corpo di Cristo di oggi?
Il corpo di Cristo, quello è il vero tempio mondiale.
Ma parliamo del tempio del tempo della fine.
Sì.
Dove sarà messa l'abominazione? Quello è il corpo di Cristo?
No. No, assolutamente
parliamo
no.
Parliamo di quello.
Parliamo di quello.
Perché Paolo vuole sapere se quello sarà il Vaticano.
No.
Quello dove sarà messa l'abominazione?
No, perché no. Innanzitutto, no, perché guarda, la Chiesa è stata fondata a Gerusalemme, non al Vaticano. Vedi Atti 2:41-45. Atti 2:41-45 mostra che lì, Atti 2, Pietro fa una predica, 3.000 si convertono. Atti 2, stesso capitolo, verso 41, comincia a condividere tutto, i soldi, le case, tutto. La Chiesa comincia lì, alla Pentecoste. Atti capitolo 2 è la Pentecoste, la Chiesa comincia lì.
A Gerusalemme.
Naturalmente cominciò con Cristo, però Cristo muore, risorge, eccetera, e alla Pentecoste c'è il grande, più grande risveglio spirituale del popolo di Dio mai avvenuto.
Quindi non è, quindi, come dice il fratello, Cristo ha fondato la sua Chiesa a Roma.
Ma Cristo, figlio dell'uomo, non è neanche andato a Roma, figlio dell'uomo. Capito?
Sì.
Roma è sempre stato ed è ancora un posto anticristo. La sacra lingua latina è la lingua del diavolo con il quale parlavano quelli che lo hanno crocifisso.
E la Chiesa a Roma chi l'ha fondata?
Ma l'avrà fondata, cioè quei papi si sono messi insieme, hanno taglieggiato, andavano in giro per il mondo a vendere indulgenze. Se tu paghi, escono dal purgatorio. E Martino Lutero è rimasto così orripilato che è fondato una nuova religione, il protestantesimo.
Sì.
E adesso i protestanti sono peggio dei cattolici. Cioè non è che i protestanti per un tempo sono stati il risveglio, adesso invece vanno in giro con la camomilla. Parlo dei protestanti tradizionali, che sono uguali ai cattolici, no?
Quindi,
tranne le pecorelle sincere che sono da tutte le parti.
Quindi Cristo ha fondato la sua chiesa a Gerusalemme, non a Roma. E poi da Gerusalemme i discepoli sono andati in tutto il mondo.
A evangelizzare.
Sì.
E in Antiochia, che sono stati chiamati cristiani, c'erano due centri principali, Gerusalemme e Antiochia. Mm-hmm. Roma non c'entrava niente, era un posto dell'anticristo, del diavolo, un posto che i cristiani li torturavano, li crocifiggevano, li bruciavano. Oh. Poi è arrivato il Sacro Romano Impero, è arrivato il Papa Re, sono arrivati Costantino, tutti lì e hanno mischiato la politica romana, la potenza romana con la religione ed è venuta fuori la monnezza che vediamo adesso. E adesso i veri cristiani li vediamo solo a livello singolo, individuale, nelle chiese protestanti, nelle chiese cattoliche, ma come istituzione la Chiesa cattolica che non riceve protestanti, li riceve ma non li riceve, fanno finta di ricevere. E viceversa i protestanti non sono la Chiesa di Cristo. Sono una chiesa, una setta, una denominazione, ma la Chiesa di Cristo è mondiale, è il corpo di Cristo. Giovanni, leggilo, Giovanni 10, 16.
Giovanni 10, 16.
Questa è la vera Chiesa di Cristo.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10, verso 16.
Ecco, Efesini 2, Efesini 4, una chiesa, un capo, un Cristo, un Dio, un Salvatore, uno Spirito Santo, un battesimo, non due battesimi, acqua e spirito, un battesimo, Efesini 4, battesimo dello Spirito Santo. Cioè, dopo la persecuzione e dispersione, la grande dispersione e persecuzione in Atti capitolo 8, quindi sei capitoli più avanti, Atti 8:1, la Chiesa cristiana viene perseguitata, cacciata fuori da Gerusalemme ed ecco che la Chiesa se ne va finalmente in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Finalmente, e poi sono andati anche a Roma. Va bene? Allora, non vi sono scritture per affermare che la Chiesa mondiale è fondata su religione come cattolico protestante, va bene, o l'ortodossa. Quindi rimaniamo nel seminato delle scritture. Non sconfiniamo in religioni umane, dove ciascuno guida le pecore al suo recinto. Va bene? Gesù ha detto, ci sarà un solo gregge, un solo pastore, Giovanni 10, 16. E non è al Vaticano, non è nei protestanti, non è nella chiesa di frate Giuseppe o nella chiesa di sorella Angela. Va bene? È nel corpo di Cristo che noi confidiamo per fede, per misericordia di appartenere. Va bene?
Allora, continuo il messaggio,
Dio, mentre
di Paolo.
Prendo fiato, tu puoi leggere ancora.
Sì. Lui dice che in Daniele 8, versi 10 e 11, parla che l'anticristo farà guerra all'esercito del cielo.
Dove? Che referenze?
In Daniele 8,
8,
versi 10 e 11.
Il capitolo 8, Daniele 10 e 11.
Dice che l'anticristo farà guerra all'esercito del cielo, cioè ai cristiani di oggi.
Questo dice Paolo, no?
Fino ad arrivare al capo, cioè il Papa.
Cioè lui dice il capo dell'esercito del cielo è il Papa, lui dice.
E togliere il sacrificio continuo e il santuario del Papa, che sarebbe San Pietro in Roma.
Quindi per Paolo il sacrificio continuo la profezia di Daniele, Daniele 11, e il e San Pietro in Roma.
Questo è un mio dubbio, dice Paolo, fondato anche su alcune rivelazioni private di mistici e santi.
Rivelazioni di chi?
Di mistici e santi.
E lui si basa su questi?
Sì.
Guarda, okay, caro Paolino, guarda, qui bisogna scegliere, ok? O interpretiamo guidate dallo Spirito Santo, oppure dalle rivelazioni private di mistici, molto private, grandi santi, grandi nomi religiosi. Per esempio, i protestanti hanno il falso profeta Ciro Scofield, e la sua falsa Bibbia, la famosa falsa Bibbia Scofield, che i pentecostali adorano. E le eresie di Scofield, lui ha le sue sette dispensazioni. Capito? Questa se l'ha inventata. Il diavolo gli ha detto che ci sono sette dispensazioni, questo poveraccio ci ha creduto e ha stampato una Bibbia con queste, da questo punto di vista, che sta imbrogliando tutti i pentecostali. E allora queste dispensazioni prevedono che Dio toglierebbe la sua grazia. Ma perché te attaccati al tram, Scofield? Dio toglie la grazia. Guarda, tutto quanto allo scopo di cosa? Di favorire, era ossessionato insieme al suo maestro cieco che si chiamava Darby, 1830 ha tirato fuori questa sparata. E allora Scofield è ossessionato affinché Israele la carne non venisse giudicata per avere respinto Cristo. E tutte queste sette dispensazioni sono un giro di parole, un giro di bugie. Sono sette confusioni per dire una cosa che te lo dico io cosa significa, che non bisogna giudicare Israele per respingere Cristo. In poche parole è questo la somma del discorso. Insomma, in questo rispetto la Chiesa evangelica che crede a queste cose è diventata eretica. La Chiesa evangelica è una Chiesa eretica, credendo che Israele che respinge Cristo sono ancora gli eletti. Dicono che sono ancora gli eletti. Ma si può essere più ciechi di così? Abbiamo fatto un sacco di studi, tanto che fratelli hanno... Abbiamo un'intera serie, vero Angelina? Un'intera serie. Vale la pena di tornarci?
No, non credo.
No, assolutamente.
No, abbiamo tanti registrazioni.
Andiamo avanti, questi qui, guarda. No, non c'è peggio cieco di chi non vuol vedere. Guarda. Oppure dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di darci la sua guida, il suo discernimento, e non i mistici, i grandi santi, rivelazioni private, ma non scherziamo per cortesia. Chiediamo allo Spirito Santo di capire invece la parola di Dio e che ci basti la parola nella Bibbia per poter interpretare tutto quello che ci serve, e sicuramente che basta. I falsi profeti non capiscono le profezie, non le sanno interpretare e non possono quindi fare altro che insegnare le loro false rivelazioni. Di conseguenza, per mantenere i falsi profeti, la loro posizione all'interno del mondo religioso, devono per forza inventarsi false interpretazioni. Per farsi vedere grandi profeti, invece sono grandi falsi profeti. Guarda, Gesù dice, vai Giovanni 16 lì. Angelina,
sì?
13, cosa che dice Gesù?
Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Giovanni 16, verso 13.
Va bene, quindi questa gente, siccome non capisce la Bibbia, perché è disubbidiente, non va a evangelizzare, è disubbidiente, e Dio non gli dà l'unzione di capirla. E la Bibbia è scritta apposta in parabole perché le capre disubbidienti non la capiscano. E siccome non la capiscono, si inventano falsità. Cioè, troppe religioni, invece di studiare, pregare, digiunare per capire la guida dello Spirito Santo, prendono la scorciatoia. Qual è? La loro mente carnale, le loro false profezie, false interpretazioni. Quello che non capiscono, si inventano un'interpretazione. Non funziona così. Bisogna andare nelle scritture. Lo Spirito Santo ci annuncerà cose a venire. Lo Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità. Non abbiamo bisogno di Scofield, non abbiamo bisogno di una Madonna di Fatima che ci dà un segreto che deve rimanere segreto per 100 anni. Ma per cortesia, falsa Maria, togliti di torno. Dio ci rivela il segreto fra 100 anni. Ma non è che sono cretinate che vengono dall'inferno? Questa è la falsa Maria. Ora, il centro del cristianesimo, della Chiesa mondiale, non è un luogo materiale come grandi edifici, San Pietro Vaticano, Romano, i Testimoni di Geova, gli evangelici, che sono tutte 7. Quelli non sono i centri del cristianesimo. La vera Chiesa, come abbiamo detto, è il corpo di Cristo. Comprende tutti i veri credenti, di qualsiasi denominazione. Guarda, andiamo a Giovanni 4. 21 a 24. Gesù le disse. Gesù sta parlando di cos'è la vera Chiesa, quella protestante o cattolica. Gesù le disse.
Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
23.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori.
Capito? Dio sta cercando qualcosa. Cerca gli adoratori che lo adorino in spirito, non in una catapecchia di mattoni che crolla. 24.
Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Giovanni 4, versi 21 a 24.
Va bene, Matteo 18:20, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Gesù sapeva che le chiese false avrebbero cacciato fuori i veri credenti con la scusa delle loro dottrine. E allora dice, ovunque andrete, in una stalla, in un fienile, sotto un albero, a casa dove ci sono delle pecore che vi ricevono, lì sono io. Non deve essere un cimitero cattolico protestante. Che loro solamente noi, solo i falsi profeti dicono solo noi.
Quindi possiamo dire allora che Gesù ha fondato la sua chiesa a Gerusalemme, la prima chiesa, però non è che lì è il centro del cristianesimo, perché è in spirito e verità che dobbiamo adorare il Padre. Ovunque c'è il corpo di Cristo, lì c'è Dio.
Sì, ma quindi... guarda, Dio è furioso, Dio è arrabbiato che in cielo... lui in cielo e vede che questi ladroni di pecore, che rubano pecore, vanno in giro a dire che loro sono cosa? Allora cos'è che dice riguardo all'anticristo lui?
Dice che in Daniele 8 versi 10 e 11 parla dell'esercito del cielo, che sarebbe i cristiani di oggi, il capo dell'esercito, che sarebbe il Papa.
E dice, crebbe, l'anticristo crescerà fino a raggiungere l'esercito del cielo, Daniele 8:10. Uh-huh. E fece cadere sulla terra una parte di quell'esercito e delle stelle, le calpestò, si innalzò fino al capo di quell'esercito che tu dici che, tuo Paolo dice che è il Papa. Non ti faccio colpi, ti hanno indottrinato così, capisco. Ma adesso, davanti alle scritture, pentiti, fratello, ravvediti, ammetti che non è sbagliato, perché non hanno scritto, questa gente non ha scritture, va bene? Quindi dice l'anticristo, verso 11, si innalza fino al capo di quell'esercito, e questo è Gesù, non sono io, non è il Papa, non è Pinco Pallino, il capo dell'esercito cristiano, chi è? Il capo cattolico protestante, è Gesù!
È Gesù.
Si innalza fino al capo, perché lui dice, l'anticristo dirà, io sono Dio, capito? Si innalza fino al capo dell'esercito, fino a Gesù. Gli toglie il sacrificio quotidiano. Quindi a chi lo toglie? Al capo dell'esercito. Il sacrificio quotidiano degli ebrei è dedicato a chi?
A Dio.
A Dio. Quindi sta dicendo che il sacrificio quotidiano viene dedicato a Dio. E il... dice, si innalzò fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio quotidiano, perché il sacrificio quotidiano è dedicato al capo dell'esercito, e il sacrificio è dedicato a Dio, o Gesù, che è lo stesso. E allora il capo dell'esercito è Gesù,
Dio. È quello che il diavolo ha sempre cercato di fare, togliere l'adorazione da Dio, i sacrifici fatti a Dio, e appropriarsi lui di questa adorazione.
Se lui gli toglie il sacrificio al capo dell'esercito, e il sacrificio è dedicato a Dio, vuol dire che il capo è Dio.
Sì.
Chi è? Nella Bibbia come è chiamato Dio? Il Signore degli eserciti.
Ah, sì,
in
sì.
Continuazione.
Sì, sì,
quindi
sì.
Quando dice si innalzò fino al capo di quell'esercito, non è il Papa.
No.
Non è il capo dei protestanti, della Chiesa ortodossa. Questo è Dio.
Bello.
Quindi l'anticristo lo vediamo a Seconda Tessalonicesi 2:4, cosa dice? Lui dice io sono Dio. Leggilo.
Si proclama Dio.
Leggi, secondo Tessalonicesi 2:4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
E adesso torna Daniele 8, 11.
Sì. Si innalzò fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio quotidiano e sconvolse il luogo del suo santuario. Daniele,
ecco,
8, 11.
Cerchiamo di capire le profezie.
Si parla di Dio, certo.
Capito? Dice, gli tolse il sacrificio quotidiano. Come, dove, quando, in che modo? Daniele 11, 31. Dice, ferma il sacrificio continuo. Depone l'abominazione della desolazione. Va bene? E poi dice, sconvolse il luogo del suo santuario. Perché? Perché si siederà nel tempio di Dio dicendo che lui è Dio. Succederà il caos. La baraonda mondiale, sicuramente a Gerusalemme.
Sì.
Gli ebrei, quelli, gli ebrei radicali andranno lì a farsi uccidere. Tu non sei Dio, tu sei il diavolo. E allora i suoi soldati gli spareranno, li uccideranno e diranno, oh, sono terroristi. Vedi, tu interpreti che secondo te il capo sarebbe il Papa, non lo è, però non dà scritture. E allora praticamente quando dice anche gli tolse il sacrificio quotidiano vorrebbe dire che il sacrificio che gli ebrei offriranno li offriranno a chi? Al Papa, secondo questo discorso.
Ah, no, ma loro dicono, ho sentito questo prima, che ok, il capo dell'esercito è il Papa, il sacrificio quotidiano è la messa. E così dicono, non è che gli ebrei sacrificano al Papa.
Guarda,
no.
Persone che non danno scritture, io non sono tenuto a rispondere.
Allora, io sono
un insegnante scritturale, va bene, almeno cerco di esserlo.
Sì.
C'è uno che dico andare a sparate così, io non sono tenuto a rispondere.
Lo so.
A volte mi scrivono, voi non avete idea cosa che ci scrivono. Cioè delle sparate che non hanno senso, non gli rispondo neanche, spero che non si offenda. Ma se non vengono con le scritture, io non sono tenuto a rispondere a mille bugie diverse. Va bene? Non solo non è scritturale, ma sarebbe blasfemo contro Dio. Cioè praticamente sta dicendo che i sacrifici che gli ebrei offriranno nel nuovo tempio li offriranno al Papa. Noi non siamo neanche sicuri che questo Papa gesuita neanche crede veramente in Gesù. Infatti io sono convinto che non ci crede in Gesù. Cioè dopo che lui ha detto alla televisione che lui non sa neanche perché Gesù è morto, ha detto che non lo sa perché. Insomma, io lo vedo solo come una spaventapassero, lo dico con grande rispetto, uno spaventapassero gesuita, lì messo lì per fare scena. L'hanno messo i massoni lì per possessarsi del poco che è rimasto di questa chiesa. Comunque riguardo, insomma, rivelazioni private, mistici, santi, ti consiglio di lasciar perdere, guarda. Fossero pure super santi e mistici, il fatto è che si tratta solo di opinioni che questi quali presentano in modo mistico, come Maometto ha fondato l'Islam mettendo le sue opinioni in chiave mistica. Lui è un profeta, profetizzato niente, ma lui ti conviene lasciare perdere il loro lievito. Angela, che altro dice?
La domanda originale più grande è quella, dove è specificato nella Bibbia che il patto di 7 anni riguarda Israele?
Allora, innanzitutto cerchiamo di capire, cerchiamo di non essere carnali e vedere, perché la Bibbia è scritta in parabole, è scritta in un modo che le capre non devono capire, la zizzania non deve capire, persino i cristiani con lo Spirito Santo non possono capirlo se non ubbidiscono alla parola. Non serve a niente per lo Spirito Santo se non ubbidisci la parola. Lo Spirito Santo è una colomba, se ne va e torna quando ubbidisci. Allora, confidiamo per fede che ti allinei, sei allineato al vero Papa. Chi è il vero Papa? Il grande Padre del Cielo, come è scritto. Vai a Matteo 23, per cortesia. Vai al vero Papa. Sì. Verso 9.
Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Matteo 23, verso 9.
Non chiamare papa vuol dire padre. Papà, 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 papà. No, è falso. Perché Gesù dice qua di non chiamare nessuno sulla terra. Perché dice sulla terra? Perché sapeva che sarebbero arrivati questi impostori. Questo qua va in giro a dire che lui è la rappresentanza di Dio. Uè, non è una gran rappresentanza. Guarda, questo significa che questi papi di Roma sono solo usurpatori, imbroglioni, consapevoli o no. Sono sicuro che molti di loro non lo sapevano neanche di essere imbroglioni. Questo qui probabilmente lo sa che era imbroglione. Lui è un gesuita. Che gesuiti poche volte durante la storia sono stati cristiani. Questo è un movimento politico. Gesuiti, per si salvi chi può. Erano quelli che incoraggiavano l'Inquisizione. Cioè, io direi, comunque, torniamo al patto dei sette anni. Torniamo lì. Il patto dei sette anni riguarda solo Israele e Gerusalemme. E perché? Beh, innanzitutto il patto viene citato nella profezia di Daniele 9:24-27. Bene, quindi, come sappiamo che sta parlando del Tempio a Gerusalemme, il patto di ebrei. Daniele 9:24-27 dice chiaramente, vuoi andare lì?
Sì.
Se puoi leggermi solo il 24, guarda.
Daniele 9:24. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città.
Allora, riguardo a cosa?
Riguardo al tuo popolo.
Non dice al popolo dei cattolici, non dice al Papa, non dice alla città di Roma, dice alla tua santa città. Nella Bibbia di sante città ce n'è solo una, ed è Gerusalemme. Non è Roma che apparteneva agli anticristi romani che a Gesù l'hanno crocifisso? Per fare?
Per far cessare le perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Daniele 9:24.
Va bene, cioè praticamente per stabilire giustizia eterna, praticamente queste 70 settimane è per accedere nel regno di Dio che comincia nel millennio. Credo sia abbastanza chiaro che sta parlando al tuo popolo. Quale popolo? Ebreo, la tua santa città. Quale è tua? Gerusalemme, quindi non c'entra niente Roma. Vediamo anche che la 70esima settimana dopo le 69 viene separata, va bene, Dio la separa e la sposta dopo 2000 anni, secondo me dovrebbe cominciare molto presto, secondo me. E allora e viene il verso 27, Daniele 9:27, parla di questa 70esima settimana, cioè 7 anni.
Dove stabilirà un patto per una settimana.
Per una settimana, che in ebraico una settimana si dice Shavuah. E Shavuah significa 7. E allora, riguarda il patto di 7 anni che deve venire, durante i quali appunto l'anticristo rompe il patto, Daniele 11:31, colloca l'abominazione che causa la tribolazione, di quale Gesù ci ha detto Matteo 24:15. Detto, quando vedrete
quindi questa
l'abominazione della quale parlò Daniele, allora fuggite.
Questa profezia, che include il patto di 7 anni che l'anticristo firma, questa profezia la troviamo in Daniele 9:24-27, e la profezia riguarda il tuo popolo e la tua santa città. Così è presentata dall'inizio la profezia.
Sì, sì.
Cioè sì. Anche l'ultima parte, verso 27, i 7 anni dell'anticristo, anche quello riguarda, tra virgolette, il tuo popolo e la tua santa città, che sarebbe Israele.
Israele, Gerusalemme e il Tempio ebraico. Quindi facciamo attenzione che la profezia dice, abbiamo letto Daniele 9:24, 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo. Sta parlando del tuo popolo. Il popolo di chi? Di Daniele. Non il popolo dell'argentino Bergoglio.
Ah, no.
Cioè il Papa, i suoi gesuiti. E secondo me anche dei massoni. Beh, sono tutta una combricola lì. Sappiamo che il solo luogo dove il popolo di Daniele, cioè gli ebrei, sono autorizzati a offrire olocausti in adempimento al comando di Dio, dove? Deuteronomio 12. Può solo essere in Gerusalemme. Leggiamo Deuteronomio 12, che dice che il solo posto al mondo puoi offrire olocausti è solo a Gerusalemme.
Daniele 12?
Adesso. 12.
No, Deuteronomio 12.
Deuteronomio, sì.
Sì.
12, verso 13 e 14.
Allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in un luogo qualsiasi, ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tue tribù. Là farai tutto quello che ti comando. Deuteronomio 12, versi 13 e 14.
E 32 anche.
Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando. Non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. Deuteronomio 12, 32.
Amen. Quindi dice, stai attento a non aggiungere. Non puoi aggiungere il Papa, non puoi aggiungere Roma.
No.
Non puoi aggiungere protestanti. Stai attento a non aggiungere. Naturalmente oggi i sacrifici dei cristiani non sono nel tempio ebraico, quella è roba degli ebrei che ancora vivono all'era di Mosè. I nostri sacrifici sono la preghiera, l'evangelizzazione, le nostre decime, le riunioni con i fratelli, e queste riunioni vanno fatte nelle nostre case, come leggiamo. Vai Primo Corinzi, Angelino, leggilo.
Primo
Corinzi 16, andare al 19.
Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Primo Corinzi 16, 19.
La vera chiesa si riunisce nelle case. Infatti la vera chiesa si riunisce ovunque, sotto un albero, in un fienile, sul Monte degli Ulivi con Gesù, nella valle. La chiesa era riunita intorno alla sua croce. Ovunque due sono riuniti, io sono lì. L'importante è che abbiamo lo Spirito Santo, che abbiamo Gesù. Quindi niente a che fare con quei musei di oggi che sono gli edifici religiosi, perché là in quegli edifici la nostra fede poltrisce, si indebolisce, fa compromessi col mondo e spesso anche muore. Gli edifici sono letali, è un posto per poltrire. Io a volte entravo in chiese e quando entravi dentro subito sentivi questi spiriti. Chiese sono piene di spiriti, eh? Spirito di silenzio, tutto sacro. Oh, guarda là, andiamo a vedere cos'è. Un cadavere. Venerare. Oh, guarda che bella statua là. E ti viene come una... ti assale, no? Ti siedi su una panca e mediti su cosa accidente stai meditando. E allora medita come i buddisti, New Age, gli Hindu. Risvegliati tu che dormi, dice Paolo, e Cristo ti darà luce. Vai in tutto il mondo, dice Gesù, e predica il Vangelo. Come fai ad andare in tutto il mondo e predicare se devi sederti come una barbabietola su una panca?
Amen.
Oh, Signore, sotto la panca la capra o la pecora non campa, sopra la panca la pecora crepa. C'è una specie di scioglilingua, no?
Io non posso dirlo, infatti.
Il luogo che Dio adesso ha scelto è solo in Cristo, ovunque, una comunità di poche persone. Per concludere la domanda di questo fratello, che lui chiede sinceramente, non ce l'ho con te, eh? Ce l'ho con gli spiriti del diavolo che ingannano. Guarda, in conclusione, il solo posto dove gli ebrei possono edificare il loro tempio è solo Gerusalemme, Apocalisse 11. Leggiamo che i due potenti profeti, come abbiamo già visto, profetizzeranno proprio a Gerusalemme. E come sappiamo che, visto che Gerusalemme non è scritto in Apocalisse 11, non lo sappiamo, ma ci arriviamo con l'algebra. Giusto? L'algebra è utile nelle profezie, no, Angela?
Sì.
E salta al verso 8, va.
Apocalisse 11?
Sì.
I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11, verso 8.
Allora, algebra, dove è stato crocifisso Gesù?
A Gerusalemme.
Gerusalemme. E ancora algebra. E come si chiama Gerusalemme nello spirito, simbolicamente, dice?
Sodoma ed Egitto.
Capito? Ah, non si chiama Terra Santa? Una volta mi hanno regalato una bottiglietta di olio d'oliva della Terra Santa. E anche c'era un sacchetto con della sabbia di Terra Santa. Ma l'ho aperto, l'ho toccato, l'ho visto. Non è che sono diventato più santificato di prima.
Ma nelle profezie il luogo santo è Gerusalemme.
Sì, ma per cosa però? È arrivato Gesù, la storia è finita.
Sì, ma parliamo qui delle profezie
la
del tempo della
chiama
fine.
Sodoma e Gomorra.
Lo so. Ma dove sarà costruito il Tempio, il luogo santo? A Gerusalemme.
A Gerusalemme, ma quel Tempio non è santo fin tanto che i nostri amici ebrei non si convertono. Diteglielo ai fratellini evangelici. Fin quando Israele non si converte, è Sodoma ed
sì.
Egitto?
Sì, sì.
E dagli il riferimento? Apocalisse 11, 8.
Verso 8, sì.
Altro che Terra Santa dalla nonna. Vedo questi pastori evangelici, ti posso dare i nomi, tutti li conoscono. Vanno lì, grandi guaritori, a fare battesimi nel Giordano.
Sì.
Oh, ma quale oh? È Sodoma, Egitto, cosa fai lì, pistola? Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, andate lì a prendere l'aereo, l'autobus a Giordano e buttarsi dentro nell'acqua come un carciofo a bagnomaria. Non serve a niente il battesimo dall'acqua, è quello dello spirito, quello dell'acqua è secondario, se vuoi farlo bene. Ma la testimonianza non è sono entrato in acqua, testimonio che mi sono pentito in acqua. La tua testimonianza adesso è nello Spirito Santo, andare testimoni nelle strade, alle persone che sono perdute. Cosa vai lì davanti ai selfie a farti il bagno, pistolone? Comunque vi voglio bene, fratelli. Angela, non sono molto arrabbiato, no?
Sì, un po'.
Dai, ma no.
No,
sto mettendo
dimmi tu.
Tutto, sta tranquillo. Allora, ci fermiamo qui, Angelina. C'è tante cose ancora che si potrebbe dire, ma guarda, facciamo contenti i fratelli che sono di premura, guarda.
Ma credo che ha risposto comunque. Credo che è chiaro nelle profezie che il Tempio non sarà quello di Roma, ma sarà costruito a Gerusalemme. Infatti gli ebrei da tanto tempo che stanno preparando tutti i materiali, chiedono, vogliono costruire quel Tempio, perché loro si sentono che non sono a posto con Dio se non iniziano i sacrifici di animali.
Sì, lì nel corso biblico ho messo anche tutte le foto. Sulle foto c'hanno la pietra angolare, c'hanno un camion lì affittato di, sai, camion per trasporti, trasloco mobilia.
Sì.
Hanno trovato una roccia squadrata, l'hanno messo sul camion e la chiamano la pietra angolare, cioè quella destinata al Tempio, no? Mm-hmm. Tutto pronto. Ma la pietra angolare è Gesù, non è un pezzo di pietra. Un pezzo di pietra scavata dal monte.
Sì.
È Gesù la pietra angolare. Cosa state lì a mettere una pietra? E qua sono rimasti ancora antidiluviani, sono rimasti ai tempi di Noè, di Mosè. Sono rimasti nel monte Sinai. Senti, meglio che mi fermo, Angelina.
Sono d'accordo, andiamo al prossimo
passo. Fratelli, qualunque domanda, scrivete che Angela è pronta.
Angela, no, io no. Io sono pronta a leggere le vostre domande, come no?
Beh, stiamo lavorando insieme, no?
Ecco, e tu rispondi.
Io qualche suggerimento posso dare.
Allora, mettiamo un canto o ascoltiamo una testimonianza?